www.redigio.it e la storia continua. È un viaggio nel passato e ricordiamoci del Bigat. El Bigat. Cosa che è possibile a una certa età è quello nel viaggio dei ricordi. Così, viaggiando tra i sedimenti della memoria, si può ritrovare un personaggio che parecchi anni or sono, nel vivere lombardo, ha avuto importanza grandissima. Condizionava infatti l'economia, le speranze e le delusioni di una società prevalentemente contadina, agricola, mutandone e rimandandone in alcuni periodi dell'anno sforzi e abitudini di vita. Personaggio che, come il buono o cattivo governo, annata buona o annata cattiva, faceva sorridere sotto i baffi o aggrondava il viso ai vari capifamiglia della Brianza contadina. Che si chiamassero Bartolo, Peppino, Giovanin, non ha importanza. Il mio personaggio e oggi completamente decaduto e dimenticato. Conserva però, per chi lo vuol ricordare come un grande di Spagna, i suoi molti nomi e attributi per gli scienziati: Bombyx mori, ordine Lepidotteri, famiglia dei Bombycoides, per le sue abitudini alimentari, bruco da gelso, con distacco imprenditoriale, verme o baco da seta. Le signore bene sorseggiavano il tè pomeridiano, lo chiamavano filugello. I semplici che lo allevavano con ansione e fatiche per spiccia parlata dialettale lo chiamavano bigat o cavalè. Ora chiedo aiuto a un altro vecchio libro che dice tutto sui bigatti e bigattiere. Racconta il libro che verso il 5000 a.C., una delle mogli dell'imperatore Yao, che regnava sui cinesi, e dice: accompagnata dalle donzelle più distinte della sua corte, scendeva in una ortaglia inclusa nel recinto del regio palazzo a raccogliere le foglie dei gelsi necessarie di detti bachi alla nutrizione, che ella poi adoperavasi a distruire buon numero d'esse donzelle in ognuna delle operazioni occorrenti sino alla riduzione delle filature in draperie di svariato e nobile artificio. Da allora la scoperta dell'utile insetto si estese a tutta la Cina, recando a tale paese grandi ricchezze e fama, e venne in Oriente con precauzione grandissima e tenuta segreta. Cosicché il bigatto non venne importato né conosciuto in Europa, e così dice, fino all'anno 555 d.C., quando, al dire di certi scrittori, regnando felicemente l'imperatore Giustiniano, due monaci basiliani, seguaci di San Basilio, 330-379, recarono seco, detta semente, cioè le uova del baco, entro bastoni cavi, onde eludere ogni severa sorveglianza di quei popoli contro tale esportazione. E tale fortunata impresa può essere oggi considerata come un prototipo dello spionaggio industriale, e un esperto scrittore potrebbe trarne una spy story di successo, confermando che antiche avventure possono essere trasformate in favola o romanzo. L'industria della seta restò per secoli in Italia fiorentissima. La decadenza dei bigatti iniziò nelle prime decadi del nostro secolo, come conseguenza della guerra commerciale tra prodotto naturale e tecnologico. Ed ecco i miei ricordi. Ragazzetto, passavo lunghi periodi con la nonna Giulia in Brianza. Spessissimo andavo dai Bortolit, che è il patriarca di quella numerosa famiglia contadina e che si chiamava Bortolo. scambiare pane per polenta. Era polenta brianzola. Rima è stata pazientemente sul fuoco di legna con un bastone ricurvo, cotta, quasi dura. Si tagliava con un filo di rame e aveva un lieve sapore fuliginoso. A me piaceva molto e a nonna Giulia pure. Ma da maggio a luglio tali scambi si interrompevano. I Bortolit non avevano più tempo per il moccioso che arrivava con un sacchetto di pane e un piattone per la fumante polenta. I Bortolit dovevano badare ai Bigat. I mobili di casa venivano sfrattati in cortile per far posto alla casalinga bigatteria. Tutti trascuravano pasti e sonno per seguire le varie fasi dell'allevamento dei bachi fino alla produzione dei bozzoli di seta. E tutto necessitava di esperienza e precisa attenzione. La temperatura dell'ambiente, la preparazione delle lettiere su lunghi tavoli di canne, la stesura delle uova, i pasti regolari con le foglie di gelso, le numerose mute dei bachi e infine la loro migrazione istintiva su fascinette dove si formavano i bozzoli. Per il contadino era un lavoro faticoso nella speranza di un risultato economico favorevole. Io ero affascinato dal ritmo della vita dei bigatti. Mangiare, dormire, produrre, morire. Ma forse inconsciamente intuivo la grande universale legge della natura. Oggi ho un rimpianto che direi pittorico. La luminosità giallo-oro del frumento maturo, macchiata dal rosso papavero, non è più rinforzata dalla chiusura verde scura dei gelsi. Tutti tagliati per fare legna. www.redigio.it e la storia continua.